un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa. Quando sono le 11:32 minuti prime di questa mattinata del primo maggio, quindi prima di tutto buon primo maggio ai lavoratori e alle lavoratrici. Noi apriamo un nuovo redazionale dopo la consueta rassegna stampa di Radio Onda Rossa. L'avete ascoltato ovviamente se vi trovate nella città di Roma e dintorni attraverso la modulazione di frequenza nel 87.9. Se per caso vi avete ascoltato a Terni, sicuramente lo avete fatto attraverso il DAB. E se, che ne so, c'è qualche italiano nella diaspora italiana o qualche nostalgico di Radio Onda Rossa una volta che la conoscete ci ascolta, che ne so dove, in Argentina per esempio, in Perù, in Francia, che ne so, sicuramente lo farà se ha una connessione internet attraverso il www.ondarossa.info, dove già potete trovare ovviamente la rassegna stampa del giorno d'oggi e dove potrete trovare perché appena stiamo iniziando questo redazionale, gli interventi che avremo, perché oggi ne parleremo addirittura con degli ospiti qua in studio. Per fortuna non sarò l'unica voce che vi accompagnerà in questa mattinata del primo maggio. Vi ricordo alcune cose, come sempre prima. Commento climatologico, se vi interessa, qua a Roma, San Lorenzo particolarmente, sì, si è presentata la pioggia, quindi sarà una festa del non lavoro al Forte Prenestino, come chi abita qua a Roma e si trova sempre da questa parte della strada va a fare, sarà un pochino difficile oggi, però sicuramente ci troveremo anche là. Dicevo, lo 06 49 17 50, il telefono di sempre di Radio Onda Rossa per comunicarsi con noi. E se siamo pronti, direi che appunto, appena iniziato questo redazionale, noi possiamo cominciare a presentare l'argomento della giornata. Forse ne parliamo di qualche altra cosa, però dico, questo che presenteremo ora a tra poco sarà l'argomento principale, perché appunto ne abbiamo anche degli ospiti per parlare di un evento che si svolgerà domani giovedì, e per questo è l'importanza di chiacchierare oggi. Quindi io già ho salutato, saluto alla compagna, l'altra voce che ci accompagnerà, e così cominciamo a presentare il redazionale, l'argomento e gli ospiti della giornata.
Eccoci con appunto il nostro relazionale, che oggi un saluto a tutti, anzitutto quelli che si sono appena collegati, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, e un buon primo maggio a tutti. Noi continuiamo stamattina la nostra presenza con il redazionale riguardo un'iniziativa che si svolgerà domani 2 maggio alle 18 in via Cesare dell'Ollis 20, dove avverrà appunto un'iniziativa formativa che poi appunto saranno qua i nostri ospiti a spiegarci, riguardo la repressione, che è uno dei temi che anche da questi microfoni viene spesso affrontato, proprio perché purtroppo è una cosa che ogni giorno si presenta a chi lotta e a chi cerca di resistere. Il titolo dell'iniziativa di domani è Decompressione contro la repressione, un incontro che avverrà con tutti gli ospiti, coloro che vorranno partecipare, e che sarà tenuto, sarà ovviamente un dibattito, un confronto continuo, dove saranno presenti gli avvocati e le avvocate del comitato Core, per parlare di repressione, tutela e cura nelle mobilitazioni. Qua di fronte a noi, come abbiamo detto, abbiamo degli ospiti. Se volete intanto salutare anche voi.
Buongiorno a tutti e tutte e buon primo maggio.
Sì, procederei, diciamo, appunto, per inquadrare quella che è l'iniziativa di giovedì, inizierei con appunto l'inquadrare il percorso anche da cui nasce questa iniziativa, questa necessità. Quindi ecco, se vi va di raccontarci da dove arriva e come mai appunto avete deciso di proseguire in questo modo, appunto, con questo incontro.
Sì, molto volentieri. Questa iniziativa non nasce a caso, non casca oggi, domani per caso, ma avviene in un contesto dentro la Sapienza, dentro la mobilitazione universitaria, in cui, diciamo, si vede alzarsi sempre di più la repressione parallelamente, diciamo, all'alzamento e la crescita della mobilitazione. Infatti, fin dall'11 ottobre noi in Sapienza, come studenti e studentesse, ci siamo mobilitati perché la Sapienza si esprimesse sul conflitto, anzi sul genocidio che sta avvenendo in Palestina, e lo facesse, insomma, smettendo di cooperare con le università israeliane, smettendo di ospitare la Leonardo nei propri master, e che la nostra rettrice Polimeni si dimettesse da Medor, che sarebbe il lato culturale attraverso il quale la Leonardo penetra dentro le università ed elargisce fondi. E per questo, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo c'è stato un crescendo della mobilitazione, è stato occupato il rettorato, allo scorso senato accademico invece ci sono stati scontri con la polizia, e c'è stata, diciamo, sicuramente una crescita della mobilitazione e anche un aumento della sua visibilità. E questo ha portato a un aumento parallelo anche, appunto, della repressione. Infatti martedì scorso, diciamo che dopo aver fatto un corteo al rettorato, dopo essere passati in corteo attraverso la città universitaria, abbiamo appreso che la polizia aveva arrestato un compagno, l'aveva portato al commissariato. Per fare un po' di contesto, diciamo, gli studenti e le studentesse hanno cercato di uscire dall'università per dirigersi verso questo commissariato e portare solidarietà al compagno. Sono stati bloccati da due reparti di celere che hanno caricato più e più volte il corteo senza alcun motivo. Si è resistiti alle cariche, si è raggiunta il commissariato di San Lorenzo, dove si è rimasti fino a tarda sera, anche dopo un corteo per le vie di quel quartiere, di questo quartiere, fino al giorno dopo, in cui si è andati al tribunale a portare solidarietà a questo compagno e a un'altra compagna che è stata arrestata durante gli scontri. E diciamo, questo ha portato a un innalzamento della repressione, indubbiamente. Infatti, diciamo che nell'ultimo mese sono sempre di più i poliziotti in università, è sempre più facile che arrivino a delle aggressioni verso gli studenti e le studentesse, attraverso, appunto, le cariche che ci sono state martedì scorso, ma anche attraverso minacce, attraverso tanti modi che hanno loro di fare, come ad esempio le denunce che stanno piovendo in questi giorni e che hanno notificato anche, insomma, ad altri compagni e compagne. E diciamo, per tutto questo, per questo conflitto, diciamo, dentro l'università, che sta trovando, penso, anche dentro la città di Roma, insomma, dentro l'università, il suo punto di scontro, si sta alzando la repressione. Essendo martedì stato un giorno in cui insomma si è stati in strada, si è stati in presidio a portare solidarietà per tanto tempo, ed è stato fatto collettivamente, spontaneamente, dagli studenti che, stufi di non essere ascoltati, hanno deciso di mobilitarsi. questo sentimento di unità e di spontaneità è proprio quello che crediamo la polizia e la repressione stia cercando di abbattere, stia cercando di farlo attraverso appunto delle denunce, attraverso una repressione indirizzata a singoli compagni e compagne che si sono esposte di più, per diffidare tutto il movimento e diciamo tutta la collettività da non ripetere simili pratiche e continuare la lotta. Noi vogliamo rispondere diciamo a questo tentativo di isolamento e repressione di singoli e singole, cercando invece di stare insieme, uniti, e di fare insomma del momento di repressione, che sicuramente non è un incidente, ma è sicuramente insomma un punto di un percorso di lotta, fare di questo momento un'occasione di crescita e quindi affrontarlo tutti e tutte insieme. Per questo giovedì, insomma anche domani, ad altre studentesse e studenti cercheremo di fare questo momento insomma in cui confrontarci, parlarci, affrontare insieme insomma timori, paure e dubbi, per insomma cercare di affrontare anche la mobilitazione con serenità e fiducia reciproca.
Grazie mille per il tuo intervento. Infatti diciamo, riprendendo quello che è anche il titolo dell'iniziativa, direi che la risposta alla compressione della repressione anzitutto è quella della lotta, della solidarietà, dello stare in piazza, e non solo, però giustamente l'iniziativa appunto è anche un altro modo per sfiatare, per essere pronti rispetto a questo metodo che sempre di più è, si può dire appunto, inibitorio, nel senso che tenta di isolare il più possibile le persone, lasciarle sole, e invece appunto la risposta è quella della collettività, dell'importanza di stare insieme e dell'affrontare appunto le cose in maniera collettiva. Rispetto a questo, alla Sapienza, ricordo che appunto una settimana fa, ormai sono passati un po' di giorni, vi siete ritrovati anche come studenti, e non solo, proprio perché la questione non è solo studentesca, ma ovviamente investe in generale tutta la città. Vi siete ritrovati appunto davanti al commissariato, ed eravate anche appunto un numero abbastanza importante rispetto anche a delle chiamate che sono arrivate di sabato mattina da alcune delle studenti e degli studenti. E rispetto a questo appunto anche se vi va di parlare appunto del commissariato, del come mai esiste un commissariato in Sapienza, da quando e quali sono anche gli altri controlli che si vivono all'interno dell'università. Proprio perché la repressione sì arriva ad essere a manifestarsi al massimo con le pene, però parte anche da tante altre cose, altri appunto controlli precedenti, giusto?
Sì. Ciao a tutti e tutte, io parlerei un momento della mia diciamo esperienza personale. Io sono uno studente che adesso sta sotto indagine, e io stavo portando solidarietà a un'altra compagna, accompagnandola sotto al commissariato, e in quel momento è sceso diciamo un digossino che mi ha chiamato per nome dicendomi che devo salire anch'io, e in quel momento meno male che ci stavano i compagni e compagne che mi hanno già portato lì, molto solidarietà, che mi hanno aiutato, però mi sono sentito molto targato. Il sentimento di ricevere una denuncia non è bello, perché comunque ti senti molto diciamo da solo salendo, ricevendo una denuncia comunque sono accolli, comunque magari è un processo che ti porti avanti per anni, e ti senti abbastanza solo. E a parte diciamo la denuncia, che è un modo molto invasivo della repressione, ci stanno però in università tanti altri modi in cui noi la sentiamo. Per esempio ci stanno tante telecamere a scienze politiche, nel cortile ti punta in ogni angolo una telecamera, ci stanno i ranger che pattugliano in giro a ogni diciamo svago dalla vita convenzionale, ti vengono a dire qualcosa. Per esempio a degli amici che avevano messo un'amaca e si erano messi a studiare nell'amaca, diciamo i ranger gli hanno detto che è indecorose e che la devono togliere. E poi ci sta chiaramente la Digos, che è quasi presente ogni giorno, che a ogni cosa, piccolissima cosa politica, come assemblee, iniziative o cose varie, stanno presenti, anche presenti in tanti numeri, e ci filmano, ci guardano e ci monitorizzano. E vabbè, per noi, o per me almeno, è sempre una minaccia vedere la Digos, perché ti senti molto esposto alla volontà di autorità che, vabbè, è un attimo che ti mandano una denuncia, e sono molto presenti anche in situazioni, diciamo, che non hanno niente di minatorio, di violento, per esempio anche a un aperitivo dove 20 persone stanno bevendo una birra fatta dai collettivi, ci stanno 20 digossini che ti guardano e ti filmano, e questo, diciamo, ti crea chiaramente un po' di ansia perché sei molto esposto.
Infatti una cosa che io ho percepito qua veramente, soprattutto nelle mobilitazioni, è la quantiosa, no, appunto, quantità di digossini dappertutto. A me sempre viene di fare la battuta, no? Quando l'italiano si lamenta a volte per le tasse che paga, dico, noi stiamo pagando, penso, noi ognuno, sia anche con l'IVA o con ognuna delle tasse che paga in quello che può o corrisponde, stiamo pagando gli stipendi a tutti questi per riprendere persone. E percepivo, venendo da un altro tipo di repressione, un altro tipo di cultura della mobilitazione molto simile all'italiana, questa repressione preventiva, appunto, qua, no? Dove, come dico io, se non è a seconda, sembra, della volontà della mamma del questore che ti dà il permesso, se fai 2 metri in più di qua, uno non lo tiene, quindi la possibilità stessa di manifestazione a priori è veramente molto repressa. Una cosa che qua, voi che siete ancora più giovani, forse siete anche cresciuti con questa logica, avete cominciato a manifestare, uscire per strada quando già c'erano tutte queste disposizioni, non so come la vivete o se avete pensato questo, perché qua si parla delle democrazie occidentali, Europa, il primo mondo, ma vi posso assicurare che è vero, non si vede ogni tanto o non tanto spesso come in altre parti quella repressione becera, no? E quella repressione proprio palese, che comunque voi la soffrite comunque, ogni tanto, sempre più spesso, però quella precedente ancora, quella repressione di tipo preventiva, chiamiamola.
Sì, su questo, diciamo, è molto interessante cercare di portare un po' di contesto, perché appunto la repressione preventiva e l'ossessione del controllo dentro la città universitaria della Sapienza è un qualcosa di molto tangibile, e si può tracciare pure un percorso che ha avuto, diciamo, appunto questo controllo preventivo, che sicuramente nella pandemia e nel Covid ha avuto un suo punto comunque di innalzamento e di crescita, in quanto prima dentro la città universitaria ai vari varchi, alle varie entrate, non c'erano dei gabbiotti con dei rangers, che così vengono chiamati, che controllavano entrate e uscite e sorvegliavano tramite le telecamere tutto il percorso, perché questo bisogna comunque far capire alle persone che comunque la città universitaria, essendo una città, una piccola cittadella, ha delle mura, e dunque è più facile controllare questo territorio, è più facile appunto avere un controllo capillare, dunque questi rangers, questi, si chiama appunto una guardiania privata, tramite le telecamere possono controllare tutto il perimetro della Sapienza, e appunto, come diceva il compagno, se uno mette una maca, ma anche se fa un aperitivo, piuttosto che se mette un manifesto su un muro, subito arrivano i rangers a strapparlo, a dire cosa stai facendo e a dire no, qui non si può fare. E su questo sicuramente la Sapienza ha avuto un'escalation del controllo appunto dopo il Covid, perché chiaramente quelle misure che erano state messe per sorvegliare durante la pandemia se le persone che entravano potevano farlo, avevano il Green Pass eccetera, successivamente chiaramente non sono state tolte e sono rimaste come dispositivo di repressione. Su questo è molto interessante notare che fin dall'anno scorso, quando ci sono state le cariche a scienze politiche il 25 ottobre, perché diversi studenti e studentesse stavano contestando la conferenza di azione universitaria e sono stati caricati dalla Celere, che è entrata dentro l'università, da allora la Celere non è più entrata dentro l'università, ma abbiamo poliziotti quasi ogni giorno che sorvegliano il rettorato, Digos che ogni iniziativa sta lì e ci chiama per nome, per come ci conosce bene, e diciamo abbiamo una costante presenza di polizia dentro il rettorato, che appunto, se prima era circa circoscritta al commissariato della Sapienza, e adesso vede pure il commissariato di San Lorenzo, che è sempre anche dentro la Sapienza, e in più appunto anche la Digos, che viene direttamente dalla questura di Roma, da via Genova. E su questo appunto, come stava dicendo prima il compagno, siamo andati al commissariato dopo che erano arrivati queste denunce, subito dopo il presidio al tribunale e insomma gli arresti che erano avvenuti nella scorsa contestazione del senato accademico, e andando ad accompagnare questa compagna a ritirare la denuncia dentro il commissariato, perché appunto, come avevo detto prima, riteniamo che non debba essere lasciata nessuna da sola. E hanno chiamato appunto un altro compagno per notificargli la denuncia, e insomma, diciamo, questo tentativo di isolamento continua e si manifesta molto facilmente, molto, diciamo, spesso. Però noi abbiamo risposto appunto a queste denunce accompagnando i compagni, e dopo facendo un momento informativo dentro l'università in cui spiegavamo cosa stava succedendo.
E ciao a tutti e tutte, io sono Maria e anch'io sono una studente della Sapienza, e volevo aggiungere un esempio appunto di questa repressione che viviamo ogni giorno. È un esempio banale ma comunque significativo e a suo modo efficace, e riguarda per esempio le restrizioni che vengono messe agli attacchinaggi o anche semplicemente alle affissioni di locandine o manifesti. Ecco, sappiamo che noi a ogni attacchinaggio saremo pedinati e successivamente identificati dalla polizia, ma anche per quanto riguarda le affissioni all'interno degli edifici della Sapienza sulle bacheche, anche semplicemente per una locandina di un semplice cineforum, noi, diciamo, dialogando con i dipendenti della Sapienza, siamo venuti a sapere che loro sono costretti a staccare queste locandine, a meno che non si tratta di eventi promossi dalla Sapienza e che quindi riportino il logo della Sapienza, perché sennò anche loro subirebbero delle ripercussioni, e si tratta di un fatto molto grave, e appunto ci accorgiamo di come agisce su vari livelli la repressione.
Sì, questo anzi è un dato molto importante, perché appunto da parte delle istituzioni quello che si continua a fare è dietro il discorso democratico si parla sempre appunto del fatto appunto della libertà di parola, della libertà di espressione, che però ogni volta sembra dover essere inserita in dei margini predefiniti, preimpostati, preconcordati, e che quindi tutto quello che esce al di fuori di quello che è appunto preorganizzato non è valido, va strappato, va insomma in qualche modo prima deve sempre passare tramite un controllo, e di questo continueremo a parlare tra poco. Intanto vi lasciamo ad una canzone che si intitola proprio Repression e arriva dalla Argentina.
Come può capitare alla vuelta della esquina, girando l'angolo, sotto casa, in una manifestazione, ma anche nell'università.
Hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo juntos.
Represión a la vuelta del
Los Violadores dell'Argentina, i padri fondatori del punk argentino, tra altri tanti, ovviamente lo volevamo proporre perché parlava di quello, della repressione sotto casa, della repressione girando l'angolo, no? Nel quartiere della repressione, perché no? Nelle università, nelle manifestazioni, come parlavamo con gli ospiti di oggi, studenti dell'Università della Sapienza, in base all'evento che si svolgerà domani a Via de Lolis, lo abbiamo già detto, Decompressione contro la repressione, il giovedì 2 maggio, appunto domani, a partire dalle 18 a Via Cesare de Lolis 20. A partire da questo, dicevo, evento, a partire da questo dibattito, di questo incontro, è che stiamo parlando, riflettendo sulla situazione repressiva attuale che si vive, soprattutto dentro delle università. Parlavamo con la compagna allo scopo di che, no? Provavamo a riflettere allo scopo di che questa repressione, anche come dicevamo, mirata, preventiva, no? E alla fine stavamo lì per arrivare alla conclusione che, se non si tratta di ripetere il discorso che viene dall'istituzione, ovviamente non c'è possibilità di dissenso, no? In questo caso stiamo parlando noi particolarmente, e voi ci raccontate, dell'università, ma sembrerebbe che anche a livello sociale i lavoratori, penso, no? Che di fronte a ogni licenziamento provano a ovviamente difendere il posto di lavoro, i loro diritti, eccetera eccetera, vengono anche repressi. Arriviamo alla conclusione, che non so se siete d'accordo, che si tratta di quello, veramente, di eliminare, di cancellare ogni possibilità di dissenso nelle istituzioni, nella società, eccetera.
Allora, sì, secondo me, vabbè, c'è una grande repressione contro la nostra forma di dissenso, perché noi contestiamo magari istituzioni o partiti e, vabbè, questi sono legalizzati e protetti praticamente dalla legge, e l'argomentazione loro è sempre che noi siamo dei violenti e che la nostra forma di protesto non sia legittima perché non ci muoviamo magari negli ambiti legali o di partiti. E la cosa è che a me mi sembra molto astratto, perché queste istituzioni, questi partiti portano avanti violenze ogni giorno, come in università siamo direttamente complici della guerra, come partiti che noi contestiamo sono direttamente responsabili per morti in mare, sono direttamente responsabili per, diciamo, che tolgono diritti a persone, tolgono fondi e, vabbè, portano avanti un'ideologia che si basa su Dio, patria e famiglia. E vabbè, noi portiamo avanti un dissenso che non si basa, diciamo, su partiti o su istituzioni, e veniamo sempre delegittimati con questa argomentazione, e l'unico interlocutore che si interfaccia con noi è, diciamo, la Digos, mandandoci denunce, e non c'è nessuna forma, diciamo, di dialogo o di comprensione del nostro dissenso.
Sì, questo in verità torna anche nell'intervista che è stata fatta il 29 aprile, quindi 2 giorni fa, al ministro Piantedosi, che rispetto a Bernini e La Russa, che invece chiedevano delle misure ancora più stringenti, diciamo, viene riportato sul sito del Ministero dell'Interno, che lui invece lancia un messaggio un po' più distensivo, ma che in realtà, andando a leggere un po' tra le righe, sembra appunto ammetta il fatto che non ci sia grande interesse per quelli che sono i contenuti, e che quindi non ci sia grande interesse di mediare, cercare di comprendere quelle che sono le richieste degli studenti, perché appunto alla domanda la preoccupa l'atmosfera che si respira nelle università italiane, Piantedosi risponde: c'è una forte attenzione più che preoccupazione, che secondo me appunto è una frase emblematica del modo in cui appunto sono gestite le relazioni all'interno dell'università, dove appunto diciamo appunto il rapporto tra l'istituzione accademica e gli studenti è gestito più dalla polizia che da altro. E aggiunge Piantedosi: occorre monitorare che ogni legittimo fermento non venga infiltrato e strumentalizzato per riproporre schemi di contrapposizioni violente. E questo anche è un punto interessante riguardo quella che è la lettura lettura che i giornali e in generale che si fa degli studenti universitari che vengono in qualche modo infantilizzati, insomma, diciamo spogliati della loro coscienza critica, che è quello che tanto invece poi appunto ripetono nel parlare dell'università, nel dire appunto che è un luogo di pensiero critico. Però nel momento in cui appunto avvengono delle manifestazioni, quindi una presa di posizione ben chiara, a quel punto allora si infantilizza il ruolo della posizione, il ruolo dello studente, e anzi viene delegittimato nel inserire, cioè nel dire appunto che ci sono degli infiltrati, quindi togliendo anche il senso di responsabilità politico che giustamente lo studente ha in quanto studente. E rispetto a questo non so se volete aggiungere qualcos'altro, se volete. E tra l'altro questa cosa con il fatto che la mobilitazione in generale si sia estesa anche in altri paesi, quindi cioè si sia appunto ripresentata anche da parte di altre università, mi sembra abbastanza chiaro, insomma, che questo chiarifichi il fatto che non è una questione di infiltrati o di chissà quali tipo di facinorosi, ma che sia una realtà che è vissuta da gli studenti in generale, le studenti generalmente in tese.
Scusa, sì. C'è da capire appunto che tipo di fermento siete voi, uno buono, uno cattivo, no? Cioè che tipo di fermento di dissenso siete, così le diciamo piante dosi, resta tutto chiaro, no? Attenzione, vediamo.
Sì, su questo diciamo a me personalmente fa abbastanza sorridere questa invenzione degli infiltrati, perché mi ricordo che mi veniva ripetuta spesso quando scendevamo in piazza, io scendevo in piazza da studente medio contro l'alternanza scuola-lavoro, e già lì ci dicevano ci sono gli infiltrati, gli anarchici violenti che pilotano la manifestazione. Ora, pure da universitario non pensavo che si sarebbe riproposto questo schema. Mi sembra che alla fine si riproponga ogni volta che delle rivendicazioni, diciamo, vengono allargate e tengono botta, diciamo, di fronte al tentativo di silenziarle dell'ordine pubblico, che chiaramente dentro l'università avviene tramite la polizia preventiva, ovvero appunto la DIGOS e la polizia politica, e poi anche attraverso la CELER, chiaramente le cariche con i manganelli, ma avviene anche tantissimo attraverso, diciamo, l'arco mediatico e come i giornali trattano appunto quello che avviene dentro la città universitaria, in cui appunto veniamo pensati come bambini, come non, cioè penso che comunque dentro l'università, e chiaramente se c'è un movimento dagli Stati Uniti alle varie università dentro la nostra nazione, beh, è chiaro che non è che veniamo pilotati da qualcuno. La sfida su questo, secondo me, è anche sicuramente riuscire a portare avanti questo movimento al di là appunto del dipinto che ce ne fanno i media, al di là dell'attacco repressivo che viene dalle forze dell'ordine, e al di là del tentativo di essere neutrali e indifferenti delle istituzioni universitarie, che appunto come la nostra rettrice può non esprimersi sui temi che portiamo soltanto grazie alla violenza della polizia su questo. Quindi noi, secondo me, su questo non dobbiamo neanche soltanto focalizzarci sul chiedere un confronto e tentare di essere compresi dalla rettrice piuttosto che dal governo o dai ministri, ma proprio sul portare nelle nostre rivendicazioni in una maniera tale da non poter essere più ignorate né infantilizzate, ecco.
Grazie mille per insomma averci riportato il vostro punto di vista diretto anche rispetto a questo. Intanto prendiamo una pausa e vi lasciamo con i 99 posse.
Chi è?
Scusate signore, siamo di 99 posti.
E di fronte a questa situazione a volte non resta che pregare, sembra, uno che forse non è di quelle idee e che la fede ormai l'ha perso. Però di fronte a questo livello repressivo e contro queste istituzioni così accanite, sembrerebbe che non resta più che pregare. E i 99 posti ci danno una dritta, forse potremmo contro l'istituzione pregare a Sant'Antonio.
Sant'Antonio è nigro demonio.
Sant'Antonio è
Da Picciai 99 posti quando sono le 12 e 10 minuti. Abbiamo partito a metà, diciamo, abbiamo diviso a metà la giornata d'oggi, primo maggio. Buon primo maggio per tutti e tutte. E sì, come
come a seconda di Vanacci alcuni giovani si mettono nelle posizioni di essere manganellati, alcune istituzioni si mettono nella posizione di essere bruciate, basicamente. Però vabbè, è una questione di pareri, no? di prospettive, da dove la vedo io, forse no, alcuni dicono ragazzi quanto siete violenti, le forme, e forse uno vede in quella istituzione una istituzione che si mette proprio nella condizione di essere bruciata e rasa al suolo praticamente, no? Però vabbè, sono diverse prospettive. Torniamo a parlare sul discorso, perché un po' si tratta di questo, di scherzare, no, su chi dà del violento a chi, facendo quale cosa, chi si può permettere, no, dare del violento a chi, avendo, no, la coscienza non credo pulita proprio, e l'idea è un po' quella, così arriviamo a parlare di questa violenza. E citavo, non perché veramente volesse fosse un mio riferimento, a Vanacci, un militare, perché appunto io ho visto un video nel quale lui dice proprio queste cose, e pensavo io che il parametro della società è, cioè, andato un po' storto se ci sono dei cittadini, delle cittadine che dicono ma forse Vanacci c'ha ragione, no? Cioè è un problema se non c'è una società che maggioritariamente le dice a Vanacci lei sta dicendo una cazzata, una cosa senza senso, non funziona così la vita, no? E questo si deve, penso che punta non solo a una questione di cura, di prevenzione della repressione, l'incontro, il dibattito, ma punta a questo, far, no, a segnalare questa ipocrisia, a segnalare come a volte la società sta prendendo veramente una piega pericolosa.
Sì, su questo infatti ci hanno chiamato violenti, appunto ora si parla tanto, da Piantedosi alla ministra dell'università Bernini a appunto i singoli candidati per le europee che parlano di problema della violenza dentro gli atenei, di studenti violenti. Beh, parlando di violenza, secondo me è paradossale che chi è a capo delle istituzioni di una società che è intrinsecamente basata sulla violenza, e anche soltanto per tenersi sul piano universitario, l'università non è assolutamente neutrale, le università italiane collaborano a una ricerca che viene utilizzata per scopo militare dentro Israele per uccidere scientificamente un intero popolo. O anche soltanto restando in Italia, dove chi compie azioni dirette contro la Leonardo, che ha visto crescere i suoi utili dall'inizio del genocidio a Gaza di più del... beh, ha visto crescere i suoi utili in una maniera veramente vertiginosa, beh, chi compie queste azioni viene portato in carcere di massima sicurezza, deve scontare gli anni, come Luigi, un compagno siciliano. E diciamo, in una società completamente fondata sulla violenza, e che appunto dove anche la nostra università può permettersi di fare ricerca bellica grazie all'utilizzo delle forze dell'ordine dentro l'università, che impedisce agli studenti di manifestare e esprimersi davanti alle istituzioni universitarie, diciamo, questa definizione della violenza fa abbastanza sorridere, soprattutto se chi appunto lotta contro questa violenza insita dentro la società e di cui la nostra università si fa attrice, si difende semplicemente a mani nude e senza neanche muoversi da delle cariche di poliziotti che lavorano per quello, diciamo. Quindi su questo è chiaro che la nostra violenza è una cosa completamente inventata, è semplicemente autotutela, e su questo, di fronte alla violenza che subiamo non soltanto da parte delle forze dell'ordine ma anche chiaramente dall'arco mediatico che vuole ribaltare i ruoli e definirci violenti, di fronte a questo quello che noi possiamo fare è cercare di costruire una resistenza, una base comune tramite l'autotutela, e anche in questa direzione va l'incontro di domani con gli avvocati.
Sì, infatti rilanciamo l'evento, che, cioè appunto l'iniziativa che sarà, ripetiamo, in via Cesare dell'Ollis 20 domani alle ore 18, e sarà appunto, riprendendo le parole che avete appena sentito, immagino appunto che sia quindi un incontro di autotutela, ma non solo, anche di confronto tra chi appunto tutti i giorni si ritrova a far fronte alla repressione, e anche di informazione. Ma infatti, rispetto a questo, non so se avete un po' un'idea di quelli che saranno i temi che maggiormente saranno trattati, a cui siete più a cui siamo più interessati, e appunto quale domande, insomma, pensate di fare, se già avete un'idea.
Allora, questa autoformazione legale, per questa autoformazione legale noi abbiamo pensato di invitare il Comitato contro la repressione, che è nato in concomitanza con la mobilitazione in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis. E questo comitato analizza appunto lo strumento repressivo nelle sue varie forme e a partire per esempio dai regimi di detenzione speciale. E, diciamo che si occupa principalmente appunto di autoformazione e di portare la discussione sulla repressione a un livello di diffusione pubblica. E, per esempio, infatti l'anno scorso si sono fatte diverse iniziative in università per comprendere appunto questo regime di detenzione speciale, e in particolare nel nostro caso noi li abbiamo voluti invitare per fare un'autoformazione legale che ha come obiettivo più immediato quello dell'autotutela. Alcune domande che noi vorremmo porre agli avvocati e alle avvocate riguardano per esempio quali possono essere le denunce più frequenti a cui vanno in corso chi scende in piazza, e il grado di gravità di queste denunce, i tempi di elaborazione, quali sono i soggetti più a rischio e via dicendo. E, un altro livello dell'iniziativa però è proprio, come dicevamo prima, quella di rompere l'isolamento e quindi di combattere la paura che deriva dal ritrovarsi soli di fronte a, per esempio, appunto una denuncia. E dunque diciamo vogliamo diciamo condividere questi saperi anche in un'ottica appunto di solidarietà, e anche perché spesso accade che le denunce vengano diciamo affrontate o risolte all'interno dei singoli collettivi o comunque semplicemente individualmente, e in questo modo rischiano di essere escluse dalle mobilitazioni tutte quelle persone che vi partecipano ma che non fanno parte dei vari collettivi, e in questo modo si degenera in qualche modo di nuovo nell'individualismo. E invece pensiamo che il non sentirsi soli e sole diciamo di fronte a queste conseguenze sia proprio il campo su cui si misura la solidarietà. E infine comunque pensiamo che aprire un discorso sulla repressione ci consenta di fare un passo in avanti e di non concepirla come una semplice appendice secondaria o come un incidente di percorso, come un incidente di percorso all'interno della lotta e delle mobilitazioni, ma come oggetto stesso della lotta, in quanto comunque parte costitutiva di quel sistema che combattiamo. E comunque giusto per diciamo per riportare un'esperienza che troviamo molto interessante e che potrebbe essere uno spunto, comunque un esempio, e che è molto affine a quello che stiamo provando a fare, è per esempio l'esperienza di un collettivo francese della città di Rennes che si chiama Défense Collective e che appunto si occupa della tutela nell'ambito dei movimenti sociali. E questo collettivo va dalla strada al tribunale, e si tratta di un gruppo comunque aperto, pubblico, che si riunisce settimanalmente e appunto ha come obiettivo la tutela sia in strada ma anche dopo, ha come obiettivo quello di garantire la difesa in tribunale senza fare differenze per esempio delle possibilità di ciascuno, di reddito, di condizione sociale. Allo stesso tempo c'è tutta una parte precedente per cui questo collettivo ha un blog, fa degli opuscoli informativi dove ci si può appunto formare riguardo allo strumento repressivo, cosa fare in caso di denunce e via dicendo. Allo stesso tempo sono anche presenti sempre in strada e puntano molto sulla cura reciproca e sulla tutela, distribuendo per esempio anche in strada dei materiali di consultazione sulle modalità in cui difendersi, ma anche degli di dispositivi di difesa dalle armi della polizia, come per esempio gli occhialetti per difendersi dai lacrimogeni. E questa pensiamo che sia un'esperienza veramente diciamo da cui prendere spunto, perché è fondamentalmente quello che stiamo cercando di fare noi, di rompere l'isolamento, di collettivizzare comunque la repressione e di tutelarci a vicenda.
Sì, grazie mille a tutti. In effetti, comunque, appunto, prima, nel senso, mi viene da ricordare il fatto che qualsiasi autoritarismo di vario genere, prima di manifestarsi come tale, appunto, procede tramite dei metodi, come è quello della repressione. E quindi, appunto, il contrastare questo metodo, oltre, appunto, come dicevamo, alla solidarietà e alla lotta costante, sia fondamentale. 12:21, possiamo dire di concludere il nostro redazionale. Salutiamo appunto gli ospiti qua presenti con noi, li ringraziamo e ricordiamo nuovamente appunto che siete tutti e tutte invitate domani alle ore 18 in via Cesare dell'Ollis 20, domani giovedì 2 maggio, all'incontro appunto con il comitato Core per parlare di repressione, tutela e cura nelle mobilitazioni, all'iniziativa Decompressione contro la repressione.
E io direi di finire quindi ringraziando ancora una volta ai nostri ospiti con appunto un altro brano che almeno ogni volta che ci troviamo insieme, no, con questa voce, sempre vi propongo una cosa del genere, quindi chi più o meno ricorda questa voce saprà collegare con Las Manos de Filippi dell'Argentina, appunto, sempre il riferimento più vicino, no, a portata di mano, la nostalgia della terra natia che sta lontana, ma che comunque questa bella Italia ci propone delle simili, diciamo, situazioni di repressione, di ipocrisia e così via, no? Però appunto chi dovrebbe capire che a ogni reazione o a ogni azione corrisponde una reazione è chi sta spingendo, stringendo sempre di più, perché a volte ci vogliono alle azioni drastiche anche misure di reazione drastica e a volte si arriverà anche a prendere delle decisioni forti. Cutra el co.
Hay que matar.
Cutralcó, una situación de represión en Patagonia durante gli anni 90 e che alle mani di Filippi li portò a cantare appunto che forse c'era da uccidere il presidente. Repressione di là, repressione di qua. Noi a tra poco con un po' di altre cose da raccontarvi in questo spazio relazionale che sicuramente andrà verso l'una. Nel frattempo vi dicevo, vi lascio con questa storia di Cutralcó, un paese in Patagonia Argentina, dove dopo una bella e grande repressione si arriva a quello, come dicevo, a delle azioni forti, reazioni ancora più forti. E a volte si arriva a pensare che ci vuole prendere una misura drastica come quella, dicevo, di uccidere il presidente.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.